Ed è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Vi ricordo che nello studio del libro profetico di Amos abbiamo visto proprio ieri nel quarto capitolo che Dio ha mandato dei giudizi su Israele perché Israele si convertisse dai suoi peccati. Ma Israele non ha preso in considerazione questi avvertimenti. Al versetto 12 dice: «Perciò ti farò come ho detto, Israele, poiché farò questo contro di te. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio». E noi, chiediamoci, siamo pronti a incontrare Dio? Nell'ultimo versetto, il 13 di questo capitolo 4 di Amos, il nostro profeta ci racconterà chi è questo Dio che noi incontreremo. E questa è una delle affermazioni più maestose nella parola di Dio e che incute tanto timore. «Poiché, ecco, egli forma i monti, crea il vento e fa conoscere all'uomo il suo pensiero. Egli muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra. Il suo nome è il Signore, Dio degli eserciti». Amos, nel versetto che ho appena letto, lo presenta come il Dio onnipotente, onnisciente, il Dio onnipresente. Egli è il creatore, egli ha tutto il potere. Era lui che creò le montagne e creò il vento. Egli è onnisciente, conoscendo i tuoi pensieri del futuro. Ed egli è onnipresente, ossia egli cammina sulle alture della terra. Sappi che non ha importanza dove tu andrai, e puoi andare anche sulla Luna o su Marte, ma non potrai allontanarti da lui, amico, amica. Forse nella tua vita sei stato in grado di mantenere una posizione di grande bontà, e personalmente non ho motivi per credere che tu non sia una persona buona, ma questo non avrà nessun valore in cielo, perché l'autore del Salmo 90 al versetto 8 dice: «Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del volto». Sappi che Dio ti conosce molto bene e sa tutto ciò che tu hai fatto di buono nella vita. Ma vedi, c'è qualcosa che tu non sai, e cioè quello che Lui ha fatto per te. Sai, non serve a niente il fatto che tu abbia avuto una vita onesta, perché la Bibbia dice che non c'è nessun giusto, nemmeno uno. E quindi nemmeno tu. Anzi, aggiunge che tutti hanno peccato e che sono privi della gloria di Dio. Tanto vale quindi che tu vada da Lui e ti costituisca come colpevole, se desideri essere perdonato. Forse non sei ricercato dalla polizia, ma Dio conosce le tue trasgressioni, conosce il peccato segreto sulla terra, ed è scandalo aperto in cielo. Il peccato, in fondo, abbiamo già detto, è il nostro desiderio di fare a meno di Dio, di essere autonomi da Lui. Vedi, amica, amico, Dio non solo ci conosce dentro e fuori, ma conosceva anche personalmente la gente a cui stava parlando Amos, e con una sincera intensità di sentimenti. Egli esortava la gente del suo tempo dicendo: «Preparati a incontrare il tuo Dio, o Israele». Il capitolo precedente, il quarto di Amos, si chiude con un bang, cioè con una nota di finalità, mentre il capitolo seguente, il quinto, ci presenta Israele che verrà punito nel futuro per la sua iniquità e che la questione non è ancora chiusa. Sembrava che Dio avesse chiuso la porta a Israele e che il suo giudizio fosse inevitabile, senza più nessuna speranza. Anche se questo capitolo quinto si riferisce al futuro, rende però molto chiaro il fatto che Dio eseguirà la sua punizione a motivo delle loro iniquità. Nei primi 15 versi di questo capitolo vi troviamo come Dio supplichi Israele di ravvedersi affinché il suo giudizio possa essere evitato. Tutto ciò ci mostra la grande misericordia del Signore per loro e come Egli, fino alla fine, offra una possibilità di speranza. Leggiamo quindi i primi versetti, l'1 e il 2 di Amos, capitolo 5. «Ascoltate questa parola, questo lamento che io pronunzio su di voi, o casa di Israele. La Vergine di Israele è caduta e non risorgerà più, giace distesa al suolo e non c'è chi la rialzi». In questi primi versi il profeta parla di loro con tenerezza. Egli sta cantando una canzone molto triste, come fosse un funerale. Vi ricordate, amici, quando Osea iniziò la sua profezia, parlò dell'esperienza che aveva avuto sposando una prostituta. Questo fu il modo col quale Dio lo preparò e lo mandò fuori a parlare al Regno del Nord, dicendo: «Sei una prostituta, ma Dio ti ama comunque». Ora, invece, qui Amos dice: «Tu eri una vergine, Dio ti ha sposato con se stesso». Questa è l'immagine attuale di ogni credente oggi. Paolo disse nella seconda Corinzia, al capitolo 11, versetto 2, «Vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo». Questo è quanto avviene quando veniamo a Lui per ottenere il perdono dei nostri peccati. Per la semplice fede in Gesù, i nostri peccati sono perdonati e abbiamo la possibilità di avere un nuovo rapporto di comunione con Lui. Qual è stato il tuo rapporto con Dio in questi ultimi tempi? Ti sei forse anche tu comportato come si comportò Israele a quel tempo, disinteressandoti di Dio e rifiutando l'opportunità che Egli ti offriva per riconciliarti con Lui? Se ti sei comportato in questo modo, le parole del profeta Amos, pronunciate verso Israele tanto tempo fa, sono attuali anche per te, oggi. Ascolta cosa dicono. La Vergine di Israele è caduta e non risorgerà più. Giace distesa al suolo e non c'è chi la rialzi. Molti cristiani sono in questa triste condizione oggi e questa è per loro una triste litania funebre. Leggiamo cosa ci dice il prossimo versetto, il terzo di Amos, capitolo 5. Perché così dice il Signore, Dio, alla città che metteva in campo 1.000 uomini non ne resteranno che 100, alla città che ne metteva in campo 100 non ne resteranno che 10 per la casa di Israele. La frase «alla città che metteva in campo 1.000 uomini non ne resteranno che 100» è come se Amos stesse dicendo «preparati a incontrare Dio e considera il numero che verrà trucidato». Infatti avverrà che alla città che disponeva di 100 uomini non ne resteranno che 10. Questi sono quelli che saranno lasciati nel paese, ma nonostante questo successivamente una gran parte di essi sarà trucidata. Ascolta questo avvertimento di Amos, era un ultimo avvertimento per Israele, perché subito dopo Dio intervenne e attuò quanto aveva detto. Anche ai nostri giorni, Dio, per mezzo di questa trasmissione, desidera avvertirti che presto interverrà per giudicare coloro che non si saranno pentiti, che non si saranno rifugiati in Gesù Cristo per fede. Tu sarai fra quelli che lo aspettano, o che saranno giudicati. Personalmente, so con certezza che quando Gesù ritornerà, verrò preso con Lui per l'eternità. Ce l'hai anche tu, questa certezza? Tu solo puoi, tu solo devi rispondere a questa domanda. Sappi comunque che sarà la tua decisione che determinerà il luogo dove passerai l'eternità. Decidi oggi, oggi stesso, perché potrebbe essere l'ultima sua chiamata, come lo fu un giorno per Israele. Infatti, il successivo versetto 4 di Amos, capitolo 5, ha proprio questa esortazione. Leggiamola. Perché così dice il Signore alla casa di Israele, cercatemi e vivrete. Questo invito è ancora a tua disposizione oggi, come lo è per Israele. Infatti Dio si sta rivolgendo e sta chiamando anche le persone che vivono quest'oggi, affinché tutti ritornino a Lui. Se lo si facesse anche ora, tutti verrebbero perdonati, verrebbero riconciliati con Dio e otterrebbero la vita eterna. Al versetto 5 di Amos, capitolo 5, continua dicendo «Non cercate Betel, non andate a Gilgal, non giungete sino a Barseba, perché Gilgal andrà certamente in esilio e Betel sarà ridotto a nulla. Cercate il Signore e rinunciate alla religiosità formale». Qui sono indicate 3 località, Betel, Gilgal e Barseba, che non dovevano essere frequentate perché era inutile. È interessante notare che Betel e Gilgal erano santuari del regno del nord, mentre Beersheba era nel sud, e sembra che abitanti del nord andassero là per praticare culti illeciti. Essa era un luogo molto famoso. Fu a Beersheba che Abramo e Abimelech fecero un patto, e successivamente da quel posto Abramo invocò il nome del Signore, come è scritto in Genesi capitolo 21. A quel tempo Betel era il luogo in cui fu eretto uno degli agnelli d'oro che portò Israele a peccare di idolatria verso il Signore, mentre Gilgal è il luogo dove Israele si accampò quando attraversarono il fiume Giordano sotto la guida di Giosuè. Lì costruirono il tabernacolo e lì fu la zona da cui sarebbero partiti per marciare su Gerico. Questi luoghi divennero successivamente molto sacri per gli israeliti, facendoli diventare luoghi di culto. Infatti Dio raccomandò loro di dire ai loro figli che quello era il posto che Lui, il Signore, aveva dato loro. Invece questa gente aveva iniziato con l'idolatria. E questi luoghi, che erano stati sacri per Dio, divennero luoghi per innalzare un idolo. L'espressione da Dan a Beersheba è usata nelle scritture per definire l'intera terra di Israele, dal nord al sud. Ecco il motivo per cui Gilgal andrà certamente in esilio e Betel sarà ridotto a nulla. Ma a questo punto sorge una domanda, perché Amos ci chiediamo perché questo profeta non menziona Beersheba a questo punto. perché Beersheba non apparteneva al regno del nord, ma a quello del sud. Infatti dovranno trascorrere altri 100 anni prima che Beersheba vada in cattività con il regno del sud. Comunque, gli abitanti di queste due città, Gilgal e Betel, del regno del nord, stanno per essere deportati. E questo ci mostra come sia accurato Amos in questa affermazione. Il Signore li mette tutti insieme e dice: «Sono inutili i vostri pellegrinaggi in questi luoghi, prima di tutto perché la vita si trova soltanto in me, e poi perché io distruggo completamente questi luoghi. Inoltre, questo ci ricorda che non vi sono determinati posti in cui ci si possa incontrare con Dio, perché Egli desidera entrare nel tuo cuore, ed ora è vicino a te, e ti chiede il permesso di potervi dimorare, di poter entrare. Sappi che è proprio lì dove lo potrai incontrare, proprio dove ti trovi, se ora, con sincerità, gli chiedi perdono, se lo inviti a prendere proprietà della tua vita, egli lo farà e ti donerà il perdono, la vita eterna». Ma nonostante tutto, Amos continua ad affermare che c'è ancora speranza per loro, come ci è detto nel versetto 6 del nostro capitolo 5. «Cercate il Signore e vivrete, affinché egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi senza che a Betel ci sia chi la spenga. Cercate il Signore e vivrete», abbiamo letto. Che stupendo invito, attuale più che mai ai nostri giorni, affinché egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe. Era come se Dio dicesse: «Se non torni a me, dovrò giudicarti, perché non puoi alterare la giustizia». Questo dice il versetto 7. «Voi alterate il diritto in assenzio e gettate a terra la giustizia». La condizione della gente di Israele era che essi non stavano esercitando una forma di culto che Dio aveva prescritto. Infatti, offrivano sì sacrifici, esercitavano sì dei riti che Dio aveva dato loro, ma il loro cuore, le loro vite, non rispecchiavano la loro professione di fede. In altre parole, la loro pratica non corrispondeva alla professione di fede che essi facevano. Molte persone pensano che se partecipi a tutte le forme e i riti della Chiesa, sei molto pio, ma che se fai qualche cosa in qualche posto che non si accordi con i riti della Chiesa, è blasfemo. Vedi, amica, amico, io non sento che il vero pericolo sia in questo genere di cose. Il vero pericolo sta nell'uomo che va in chiesa e canta con le parole giuste, lode il Signore, dal quale vengono tutte le benedizioni, ma fuori dalla chiesa vive una vita nella quale non manifesta la sua onestà, la sua giustizia, la sua rettitudine e nessuna manifestazione d'amore. Questa è la cosa che Dio sta condannando nelle vite delle persone di Israele. Non sto dicendo che una fede operante non sia essenziale, ma sto dicendo che è assolutamente essenziale fidarsi di Cristo per la propria salvezza. Infatti, se fai una professione di credere in Cristo e la tua vita al di fuori della Chiesa non rispecchia in alcun modo il Vangelo a cui dici di credere, beh, allora mi permetto di dirti che c'è una parola per descrivere ciò. È una parola dura, ma è il Signore Gesù colui che la usò più di chiunque altro. Egli disse ai capi religiosi dei suoi giorni: «Voi, ipocriti». Questa è la parola che non l'ho inventata io. È ipocrisia sfrontata, quella che si palesa in molti ambienti religiosi oggi, sia dal pulpito che dalle panche. Ricordiamoci che quando una professione di fede viene data, è come un cartello fatto per manifestare il nostro amore e la nostra fede in Dio. Quindi, ecco l'importanza di testimoniare con una vita coerente a quanto si è dichiarato, di credere nell'Evangelo. Il non essere coerenti è il motivo per cui l'Evangelo ai nostri giorni da molti non è considerato. Molti credenti non vogliono parlare di questo perché sono molto attivi nel lavoro cristiano, ma non sono molto attivi nel vivere con il Signore, nella loro vita di lavoro, di società. Amos condanna questa idea di fare una professione di fede e poi di non vivere all'altezza di questa. Ciò era basilare in questo messaggio. Vedi, Dio doveva chiamare Amos dall'estremo del regno del sud per poter avere un uomo che portasse questo tipo di messaggio. I predicatori altolocati a Betel e a Samaria dicevano solo quello che la gente voleva sentire. L'apostolo Paolo scrisse a Timoteo queste parole, parole che sono riportate nel capitolo 4 della seconda lettera a Timoteo, versetti 3 e 4. «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità, e si volgeranno alle favole». Le orecchie delle persone sono solleticate piacevolmente nel sentire qualche cosa di bello e dolce, e quindi vanno ad ascoltare battendo la mano sulla spalla del predicatore, dicendogli come sei stato bravo e quanto siano dolci queste parole. Tutto ciò è come l'antico gioco egizio. Tu gratti la mia schiena, io gratterò la tua, ed entrambi ci divertiremo. La tristezza è che molte volte cose di questo genere succedono nelle comunità che si professano cristiane. E a quel tempo il popolo di Israele si sentiva insultato dal solo fatto che Amos suggerisse loro che, pur essendo molto religiosi e molto pii, non piacevano a Dio perché il loro cuore non gli apparteneva. Ma questo era il suo messaggio per loro, come ancora questo è il messaggio per chiunque sia in ascolto. Potrai essere una bravissima persona, ma se il tuo cuore non appartiene al Signore, Egli non è contento di te. Ma se con sincerità ti rivolgi a Lui, Egli ti accetterà come suo figlio. Bene, e con questo invito ad andare al Signore, io termino qui il mio dire. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.